Benvenuti ad una nuova edizione del GR Valdichiana su Radio Incontri in Blu con Marco Pieroni. Buongiorno, iniziamo da Arezzo e più precisamente da Rondine, la cittadella della pace. È intervenuto in visita il sovrano dell'Alberto di Monaco tra i giovani a Rondine. Voi siete i leader di domani, voi siete il futuro. Ascoltiamolo.
Sono profondamente colpito dall'unicità di Rondine e dal suo approccio creativo come strumento per sostenere la trasformazione dei conflitti su scala globale, affermato il sovrano. Poi voglio lodare Rondine per le sue eccezionali iniziative e il suo impegno qui in Italia a favore della pace nel mondo. Attraverso il suo programma principale, la World House, Rondine contribuisce ad abbattere barriere, pregiudizi e incomprensioni. Accogliamo con favore tutte le iniziative che promuovono una cultura di tolleranza, dialogo, fiducia, riconciliazione e pace duratura. Monaco è fermamente impegnato a favore della pace e dello sviluppo sostenibile per tutti e del rispetto dei diritti umani in tutti i paesi. Passiamo adesso a Lucignano e contemporaneamente anche a Cortona. Mi direte com'è possibile? Eh sì, perché Andrea Vignini, la mia Cortona al centro di Trame Noir. Sabato pomeriggio la sala consiliare del comune di Lucignano ha ospitato la presentazione del nuovo romanzo di Andrea Vignini, I delitti del crocifisso. Ascoltiamolo.
I delitti del crocifisso, il nuovo libro di Andrea Vignini, è stato presentato nella sala consiliare del comune di Lucignano, un pomeriggio molto partecipato, Andrea, alla scoperta di un'altra tua prerogativa, quella di giallista.
Sì, direi che ormai, considerando che le altre prerogative si stanno inevitabilmente esaurendo, questa sarà quella che invece resterà negli anni. Spero di poter continuare in una passione che oggettivamente sta dando anche qualche buon frutto.
Un libro interamente ambientato a Cortona, con tanti tratti, pagina dopo pagina, che riconosciamo.
Sì, io credo che soprattutto nei gialli l'ambientazione sia essenziale per dare veridicità e realismo al testo. Naturalmente non potevo fare a meno di scegliere la mia città come teatro di una serie, devo dire, di eventi tragici e drammatici, ma che mi consentono però di illustrare le bellezze della mia patria e credo anche, tutto sommato, anche di fare una buona pubblicità.
Andiamo adesso ad Arezzo per una notizia dell'ex cinema Corso, il garage lungo Corso Italia e 4 piani di appartamenti, così il futuro triste, dico io, dell'ex cinema. La presentazione del piano di recupero è stata effettuata dall'assessore all'urbanistica Francesca Lucherini. L'aula ha approvato con i voti della maggioranza e l'astensione degli andreani. 4 piani di appartamenti che si affacciano su Via dei Mannini e su Corso Italia. Questo è il progetto di recupero che, con 19 voti favorevoli e 9 contrari, l'astensione di Egiziano Andreani del gruppo misto, è stato approvato nell'ultimo consiglio comunale ad Arezzo. Il progetto insiste sulla porzione di fabbricato che un tempo ospitava il cinema Corso e che ancora non è stato riutilizzato. Effettivamente rappresenta un pezzo della storia della nostra vita quotidiana fino a qualche anno fa. L'ultima notizia, facciamo un salto a Castiglion Fiorentino. Coltivatore di cannabis preso nella piantagione. Nei guai un uomo di 46 anni. I carabinieri di Castiglion Fiorentino, a conclusione di un'attività investigativa mirata a contrastare il traffico illecito di sostanze stupefacenti, hanno colto in flagrante un uomo di 46 anni ritenuto responsabile di coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Durante l'operazione i militari hanno eseguito una perquisizione personale e domiciliare, rinvenendo e sequestrando 9 piante di cannabis con un'altezza media compresa tra i 2 e i 2,5 metri. Le piante erano coltivate in un'area attrezzata con un sistema di irrigazione a goccia collegato a una cisterna di 1000 litri e dotata di un sistema di videosorveglianza. Inoltre sono stati trovati un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e blister contenenti vari semi.
Anche questa edizione del GR Valdichiana la potete riascoltare sulla nostra app Radio Incontri in Blu, scaricabile dal Play Store.
Frutti di stagioni, una rubrica di spunti e appunti a cura di Don Ottorino Cosimi.
Amici radioascoltatori di Radio Incontri, buongiorno. In questa settimana mi preme intrattenervi sui contenuti di una interessante relazione a cura di Stefania Garassini, riferita nel quotidiano Avvenire di giovedì 25 luglio 2024, dal titolo Ambiente e Internet incidono sul cervello sociale degli adolescenti. E la neuroscienziata britannica Sarah Blackmore, autrice del libro Inventare se stessi, cosa succede nel cervello degli adolescenti, e docente all'Università di Cambridge, a mettere in evidenza le straordinarie potenzialità di questa fase della vita, nel corso della quale è in atto uno sviluppo cerebrale vorticoso, con molti aspetti da approfondire. Se fino alla metà degli anni 90 si insegnava che il cervello umano smette di svilupparsi nel corso dell'infanzia, negli ultimi due decenni, grazie a nuovi studi e anche numerosi, si è visto che in realtà non è così. Lo sviluppo continua fino a 20-25 anni. Sono molte le funzionalità che si evolvono, da quelle cognitive a quelle che riguardano il comportamento sociale. È la fase in cui il nostro senso di identità si trasforma più profondamente. Continueremo il nostro intervento rilevando quali sono i cambiamenti più importanti che caratterizzano il cervello degli adolescenti, quali altre conseguenze ha sulla vita dell'adolescente questa grande plasticità cerebrale, in che modo gli adulti possono instaurare una relazione sana con gli adolescenti, quali sono le cause dell'attuale crisi di salute mentale tra i giovani.
Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
L'Arezzo vince, lo fa all'ultimo tuffo grazie a un calcio di rigore trasformato da Pattarello, ma non convince, il gioco latita. Il film della gara raccontatoci da Massimiliano Cuseri.
L'Arezzo vince in extremis, un rigore di Pattarello consegna 3 punti importanti ai ragazzi di Troise che fanno respirare dopo le 2 sconfitte consecutive. 4-3-3 per Amaranto con Chierico in campo dal primo minuto per la prima volta e Ogunseye anche oggi preferito a Gucci. L'Arezzo inizia bene, così come aveva fatto anche nelle scorse gare, ma la prima occasione è degli ospiti con il mancino da fuori di Viero bloccato da Trombini. Il primo squillo dell'Arezzo invece arriva con Guccione che si libera bene e poi incrocia di sinistro con la palla che termina a lato. Sempre Guccione, punizione insidiosa che subisce una doppia deviazione dei giocatori biancoazzurri e per poco non trova la porta. Ancora Arezzo, Chierico serve bene Ogunseye che salta noce, conclude ma Toniolo risponde con i piedi. Palla che arriva Guccione che ci prova al volo, deviazione e calcio d'angolo. Torna a farsi vedere il Legnago alla mezz'ora, Rossi se ne va sulla sinistra, serie di finte su Gigli che gli fanno liberare il mancino. Diagonale interessante che però termina out. Nel secondo tempo Righetti, subentrato a Coccia, tenta subito di punizione ma la palla finisce alta. Arezzo che ci prova ancora da palla ferma, calcio d'angolo e colpo di testa di Ogunseye che salta bene ma non trova lo spec. Entrano Santoro, Tavernelli, Gucci e Gaddini, proprio quest'ultimo crossa alla sinistra, tocco di Gucci a servire Pattarello che prova la girata, facile per Toniolo. Ancora Gaddini appoggia al limite per Tavernelli che fa partire un destro rasoterra che non sembra pericoloso ma in realtà esce di poco. Partita che sembra indirizzata sullo 0-0 ma a 1 minuto dal 90esimo arriva la svolta. Righetti scende sulla sinistra e crossa, colpo di testa di Gucci, l'ex Amaranto Ruggeri salta scomposto e colpisce con il braccio. Per Mazzoni è rigore. Sul dischetto va Pattarello che spiazza Toniolo, bacia il palo e sigla il vantaggio che vale i 3 punti. Secondo gol consecutivo per il 10 Amaranto, sempre su rigore e sempre nei minuti finali. L'Arezzo si salva così da una prestazione non brillante, ma quello che oggi era importante era conquistare punti per muovere la classifica e soprattutto riacquistare morale.
Mister, allora immagino abbia sospirato di sollievo anche lei quando ha visto quel tocco di braccio e poi, insomma, la trasformazione del calcio di rigore in una partita che stava ormai arrivando alla fine.
Sì, oltretutto con un palo interno, quindi anche il rigore che ha calciato Emiliano, insomma, è stato un po' da... Però detto questo, c'è da dire bravi ragazzi, non era semplice stasera, non abbiamo disputato una grande prestazione, ma era fondamentale dopo le due battute di arresto riprendere e ricominciare, forse è il termine giusto, da questa vittoria.
Aveva chiesto più continuità, no, nel possesso palla, più incisività, da questo punto di vista forse non si è visto un grande progresso della squadra, però credo che la zavorra mentale abbia influito, visto, non so se l'ha letta così anche lei.
Sì, non siamo stati sempre puliti, però ho visto l'intenzione almeno di farla, poi a volte qualche errore tecnico di troppo, e secondo me anche negli ultimi 20-25 metri possiamo fare molto meglio, ma detto questo, appunto, questa vittoria ci dà la possibilità di ripartire e continuare a lavorare. Come dicevo ieri, questo salto di qualità non avviene da una domenica all'altra, bisogna essere costanti, insistere nell'autostima, nella consapevolezza che possiamo fare molto di più.
Cosa le è piaciuto invece, le chiedo, della squadra stasera? Anche in relazione ai nuovi, no? Chiarico ha giocato la prima dall'inizio, ha debuttato Santoro. Che segnali ha avuto da questi giocatori?
L'unione mi è piaciuta, l'unione di intenti, dal primo all'ultimo, chi è stato fuori, chi non è entrato, lo spirito, come sono andati in campo, della difficoltà di non sbloccare il risultato, di insistere. E per quanto riguarda l'inserimento dei nuovi, sono contento per Sasama, senza parlare di Simone, sono contento che questa vittoria ci permetta appunto di continuare ad inserire, di mettere a punto una macchina per certi versi nuova, e dove secondo me ci sono tanti margini, considerando anche le alternative che ho.
Adesso, come tutti i lunedì, la rubrica Pedalando a cura di Maurizio Marchesini.
Allora, anche questa settimana parliamo di ciclismo e iniziamo con le brutte notizie. Oggi si sono svolti l'ultima gara dei campionati europei, quella più attesa e per noi italiani ancora di più, e vale a dire quella per i professionisti. Speravamo in un grande risultato del nostro Jonathan Mila e invece negli ultimi 200 metri ha avuto il blocco totale, è arrivato all'arrivo cotto, come si dice in gergo ciclistico, non aveva più le gambe, come non avevano le gambe chi gli doveva tirare la volata, specialmente Consonni, che invece di tirarlo fuori dalla mischia lo ha fatto entrare proprio nel centro chiuso dagli altri atleti, ma non aveva nemmeno lui le gambe. Infatti il campionato europeo è stato vinto dal belga Merlier, corridore di casa, seguito da Kois, olandese, e terzo un estone, Minkels. Milan è arrivato soltanto 13esimo, e pensare che i campionati europei erano partiti benissimo, con la vittoria alla cronometro sempre dei professionisti di Affini e il terzo posto di Cattaneo, più era proseguito con la vittoria del team relais sempre a cronometro, tre maschi e tre femmine che avevano dominato anche questa gara, e poi ieri il bellissimo secondo posto di Elisa Balsamo in una volata a ranghi compatti per le donne elite. La gara è stata vinta dalla Vibes, la campionessa olandese. E quindi diciamo che anche questi campionati europei per il professionismo italiano non sono andati granché, e dispiace perché il commissario tecnico è il nostro concittadino Daniele Bennati e non si meriterebbe questi risultati, perché aveva impostato anche lui un buon lavoro di squadra. Infatti gli ultimi due giri la squadra italiana è stata sempre guardinga, ha chiuso qualsiasi velleità di allungo degli avversari, però negli ultimi 500 metri sono mancati. Peccato. Oggi si svolgeva in Italia il trofeo Matteotti, sempre per professionisti, e ha vinto il venezuelano Auler della Caia Rural, squadra spagnola, secondo Covi e terzo Lushenko. Poi ieri si è svolto il Memorial Pantani, sempre per professionisti, con al primo posto Hirsch, secondo Milesi e terzo Albanese. Mentre per i dilettanti c'era una gara in provincia di Arezzo martedì, che ha visto la vittoria di Federico Iacomoni della ZAF, secondo Ambrosini Matteo della Colpac e terzo Andrea Guerra della ZAF. E oggi è arrivato un attimo buon risultato per il castiglionese esordiente primo anno che corre con la Polisportiva Albergo, Daniele Brocchi, in quel di Barberino, che ha occupato la sesta posizione. La gara è stata vinta per gli esordienti di primo anno da Diego Di Stefano della Butese, secondo Tommaso Tassinari del Pedale Azzurro e terzo Omar Berlini della Forte Liberi. Per il secondo anno invece ha vinto Andrea Mori della Donoratico, secondo Alexandrei della Ciclistica 2000 e terzo Elia Corsaro della Levante. Questi sono i risultati delle gare che si sono svolti in questo fine settimana e ci risentiremo la settimana prossima.
Per oggi è tutto, ci sentiamo domani. GR Valdichiana, Giorgio Fanelli, Castiglion Fiorentino.
Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli. Previsioni meteo del 15 settembre 2024. Cielo sereno o lievemente velato nel corso della giornata. Minime stazionarie o lieve aumento e ancora molto fresche. Massime in leggera ripresa e più vicine ai 25 gradi. Venti deboli occidentali. Affidabilità alta.
Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12:30.